Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia.
Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia.
Lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia.
Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo.
Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato, mi hanno cerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto.
La forza e il mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti.
La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore.
Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia, entrerò a rendere grazie al Signore.
È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti.
Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo.
Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso.
Dona al Signore la tua salvezza, dona al Signore la tua vittoria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Dio, il Signore nostra luce, ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come è
nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Eccoci, Donatella,
allora. Sergio ci ricordava di essere presenti stamattina chiedendo al Signore di pregare, cioè chiedendo al Signore di avere questo momento che Lui ci ha donato, ci propone, ma che anche noi stiamo accogliendo, averlo come momento di più intima conoscenza di Lui. La preghiera è sempre questo. Anche se a volte potrebbe darsi che a noi non risulti subito quanto l'abbiamo conosciuto nel senso di efficacia di quel tempo di preghiera. Però la preghiera è proprio questa domanda al Signore di conoscerlo intimamente. Anna Maria, forse spegni il... di conoscerlo intimamente. Questa conoscenza intima del Signore costituisce, credo, il contenuto di fondo della prima lettera di Giovanni. E quindi siamo maggiormente portati a vedere la connessione tra questa parola e quella parola che si compie proprio nel pregare, cioè nella relazione personale con il Signore. Questo testo della prima Giovanni, l'altra volta l'abbiamo preso per il ritiro, Sergio ci ha aiutato a farlo divenire parola, cioè a chiedere al Signore a partire da questo testo di stare con Lui. Ecco una cosa, chiedendogli la conoscenza intima, non dobbiamo fare forse una cosa che la comunità giovannea ha conosciuto molto bene nel suo ambiente, cioè il fatto di pensare che la conoscenza del Signore fosse la conoscenza piuttosto di tipo concettuale solo, o solo intellettuale, o solo una conoscenza che soddisfaceva il nostro spirito indagatorio sulla realtà. Insomma, voi sapete molto bene come gli ambienti gnostici portano sempre nella storia questo problema qui di scambiare la conoscenza del Signore e la relazione con Lui con la conoscenza di un oggetto meraviglioso di tipo intellettuale che magari ci soddisfa pure, che però non è quello che la preghiera vuole aiutarci a fare. Non che la preghiera non ci aiuti anche attraverso dei concetti, delle idee, però la preghiera è soprattutto una relazione con il Signore. Per questo vi consiglio anche nella preghiera di oggi, in questi tempi di ritiro e poi sempre, di vivere la comunione come la comunione il Signore ce la propone, cioè una comunione veramente a tu per tu. Anche quando l'essere a tu per tu con il Signore suscita in noi delle domande, persino dei dubbi, però è molto importante che nella preghiera noi viviamo questo. E vi ricordo anche un'altra cosa che Sergio l'altra volta ci diceva, io mi aggancio a quello perché quest'anno abbiamo voluto proprio metterlo insieme, questa lettera di Giovanni, anche come contenuto dei nostri ritiri. E Sergio ci diceva l'altra volta che questa lettera si apre con un noi e con un voi, cioè c'è un passaggio da noi, da questa esperienza del discepolo, dei discepoli, a questa consegna che è la gioia dei discepoli stessi, questo passaggio di comunione dal noi a voi. Allora vi ricordate, anche voi siate in comunione con noi perché la nostra gioia sia piena. Qualcuno dice la vostra, ma in realtà forse è più giusto dire, guardando tutta la lettera di Giovanni, la nostra gioia sia piena. Allora dobbiamo forse anche all'inizio accogliere il fatto che noi viviamo il dono della parola, il dono di poter avere relazione con Dio attraverso mediazione. E quindi anche possiamo ricordare all'inizio nella nostra preghiera questo fatto della mediazione che il Signore rende possibile proprio perché la sua parola parli a noi. Naturalmente è importante anche la mediazione nostra agli altri in questo senso. Allora, detto questo, vi vorrei far vedere una prima cosa. Io leggo qualcosa di questo brano, è la continuazione del capitolo 1 dell'altra volta e sfiora il capitolo 2. In realtà la divisione in capitoli per questa lettera è anche un po' difficile perché è una lettera molto unitaria e quindi è difficile dire, però questo ci consente anche di vedere come l'unità si fa, cioè nella continuità. Allora inizia questo passaggio che oggi diventa la proposta della preghiera. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che ora vi annunziamo: Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Questa cosa mi colpiva molto che il Signore ce la proponesse proprio oggi, perché di per sé c'è un tempo, forse il tempo di avvento nell'anno, ci mette più a contatto con questa luce, la luce che il Signore vuole donare a noi, che ha donato nel Figlio, cioè, ha donato nel Figlio storicamente una volta sola, come sappiamo. Però è vero che c'è qualcosa, forse anche la ripetizione del Natale, della festa del Natale, se la prendiamo nel suo vero senso, ci può aiutare. Comunque l'Avvento ci aiuta a capire che il Signore non ha smesso di essere luce e di illuminarci a capire la luce che a noi è venuta nell'esistenza di Gesù. Questo tempo di Avvento, tutto preso da luce, spero non troppo da luci, anche da altre luci, ma questo tempo ci aiuta a mettere l'accento su questo. Quindi mi sembrava molto importante che oggi noi facessimo il ritiro proprio in questo tempo di Avvento. Ormai siamo vicini al Natale, alla celebrazione del Natale. E Dio in luce, dice Giovanni, è il primo messaggio. Aveva detto la volta scorsa, noi abbiamo visto, aveva detto all'inizio della sua lettera, quello che noi abbiamo udito, quello che noi abbiamo toccato, quello che noi abbiamo visto, il verbo della vita, perché la vita si è fatta visibile. E oggi parla di messaggio, come dire, forse accogliendo quel noi che passa al voi della volta scorsa. Ve lo diciamo, ve lo consegniamo, ma anche forse a dire una dimensione che nella nostra vita è importantissima, la dimensione dell'ascolto. La prima cosa che ci viene detta da Giovanni come messaggio, questo Dio è luce, ci viene attraverso l'ascolto. È un messaggio che ci è dato, naturalmente nel Natale siamo pieni poi di messaggi di angeli e messaggi dell'angelo, oggi anche Maria, Elisabetta, ma i messaggi dell'angelo, certamente il messaggio, il passaggio da uno all'altro che richiede l'ascolto, e il passaggio dal Signore a noi che richiede l'ascolto. In questo messaggio noi possiamo capire che Dio è luce, ma Giovanni è molto attento a precisare, è luce nel senso che Lui è solo luce. In Lui non ci sono tenebre. Ecco, questo passaggio da tenebre a luce è molto noto a Giovanni, è molto comune ed è un po' il suo modo di esprimersi. Ecco, se dovessimo dire che Giovanni ha dei modi di esprimersi, come tutti noi che ritornano, dovremmo dire che per lui conta molto questa dinamica luce-tenebra, luce-tenebra, che torna già nel prologo di Giovanni. Avremmo ben potuto prendere anche stamattina come testo del Vangelo il prologo, poi vi dico perché abbiamo scelto un altro. Ma questa dinamica luce-tenebre, non tanto come a dire, senti, ma tu teoricamente da dove ti schieri? Forse teoricamente tutti quanti sceglieremo la luce, non lo so se tutti quanti sceglieremo la luce teoricamente, perché c'è anche il fascino delle tenebre, ma questi sono anche gusti, giustamente, ma qui non è questo. È il fatto di una vita che si vede, che ha senso, che si compie, che vive. Infatti nel prologo è bellissimo, perché Giovanni per la prima volta ci ha parlato della luce connessa alla vita. Dice, in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Che cosa vuol dire Giovanni? Vuol ricordare quella che è stata la sua esperienza, la loro esperienza di discepoli, la cosa più grande e più bella che devono dare agli altri, che è il senso, la vita, la pienezza, il poter vivere, il futuro, le aperture delle strade. L'hanno riconosciuta nell'umanità di Gesù. Ecco, questo è il passaggio proprio di Giovanni, in quella vita che si è fatta visibile, non una luce semplicemente, ma la luce riconosciuta nell'umanità di Gesù. Perciò aveva detto nel prologo, la vita era la luce degli uomini. E qui dice, lo ricorda Gesù, dice la vita che abbiamo visto vivere in lui, e poi continua subito, Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Questa cosa ci dice che non stiamo alla presenza di una luce di concetti, di idee, di dottrine. Quante volte nella prima comunità cristiana ci si è trovati di fronte al problema di dover contestare o incontrarsi con dottrine, con principi diversi. Quante volte anche nella nostra vita oggi abbiamo delle idee diverse, ma questo va bene, ma ci sono anche tante dottrine, principi, luci intellettuali che presumono di darci la vita. Invece Giovanni ci aiuta a dire, ci aiuta ricordando che cosa hanno visto nella umanità di Gesù. Allora, con lui che è solo luce, si capisce di poter vivere, si capisce un senso per la vita personale, ma anche per la vita del mondo. E Giovanni ce l'ha detto dall'inizio e ce lo continua a dire. Questo senso visto nella vita di Gesù come luce, come verità, che qui parla tanto di luce e verità messe insieme, è la comunione. Cioè conoscere Dio significa riconoscerlo in comunione con Lui, camminare come Lui ha camminato. Allora noi potremmo pensare che, e a volte nella nostra vita ci sembra così, che camminare come Lui ha camminato significa fare le cose che ha fatto Lui, tante volte abbiamo visto, non è invece questo ripetere. Però qualche volta possiamo pensare anche di doverci continuamente misurare dalla nostra capacità di compiere ciò che Lui ha compiuto, come se la comunione fosse data da questo. E invece la comunione è data dalla luce. Camminare come Lui ha camminato significa essere in comunione con Lui, magari anche riconoscere qualcosa in comunione con Lui che non è vero che corrisponde a come Lui ha camminato, ma quella è più comunione. E comunione di più una comunione imperfetta, però veramente comunione. Anziché, Giovanni ci aiuta molto in questo senso, anziché una comunione solamente intellettuale che non tocca la vita, che non interpella. Allora dico cose di comunione, dico concetti che possano, però in realtà non vivo nella comunione, oggi lo vedremo subito in questo momento, perché Giovanni continua subito ricordando degli atteggiamenti, delle dimensioni di fondo dell'esistenza, dove veramente si vede che cosa vuol dire camminare. Dice Giovanni, se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, e mettiamo in pratica la vita. Attenzione, è impressionante perché se uno ci sta su questo brano, poi viene un punto in cui sembra quasi che per Giovanni il vero problema non sia dato dal peccato, è impressionante questo, ma da che cosa noi riteniamo con peccato magari, ma da non vedere la luce. Questo, questa volta, pensando a questo momento, pensandoci nella preghiera, mi veniva molto questa cosa qui. Allora, se diciamo che siamo in comunione con Lui, ma camminiamo in altre signorie della vita, in un altro modo di pensare la vita, affidandoci ad altro che non è il Signore, noi camminiamo nelle tenebre, allora mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Il vero peccato, se volessimo dire, da questo punto di vista è il mentire. Il mentire. Il mentire a se stessi e mentire alla luce. Cioè avere un rapporto col Signore, paradossalmente, perdonatemi, che tante volte, conosco anche in me, che ci può essere un rapporto di menzogna. Infatti lui dice subito dopo, dice, facciamo di lui un bugiardo se facciamo così. E vi dico subito poi perché insiste su questo bugiardo, perché dice, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Allora questa comunione diventa la vera luce nella luce, quello che ci permette di vivere veramente con il Signore. Questa comunione che poi giustamente noi chiamiamo amore di Dio e amore dell'altro, così ci ha aiutato a vedere il Signore, e che si fa soprattutto e prima di tutto nel non mentire, stare solo nella luce, volere la luce, volere cioè camminare con Lui. Allora, luce lo dice in questo senso Giovanni per indicare la luce nell'umanità di Gesù, ma per indicare l'unità della nostra vita, cioè quella comunione con il Signore vissuta nell'essere in comunione, in comunione. Magari non in una comunione semplicemente realizzata perché ci siamo riusciti, ma nel guardare attraverso la comunione. Vedremo che questo sguardo è molto importante qualche volta nella vita, è ancora più importante di quello che riusciamo a fare per gli altri, proprio come li guardiamo gli altri. Allora, questo tocca non solo i nostri comportamenti concreti, Giovanni è molto concreto, benché sia ritenuto tanto difficile, quante volte le cose più concrete sono anche quelle che poi vengono viste come le più difficili, no? Allora, Giovanni ci tiene molto alla concretezza, e la concretezza è proprio la luce, la familiarità con la luce del Signore, l'avere con Lui e con l'altro una relazione di comunione nella luce, cioè non mentire. Non mentire anche quando sono in gioco le logiche con cui viviamo, vissute nella concretezza dei comportamenti. E dobbiamo imparare a discernere tra luce e tenebre, perché molte volte noi vogliamo la luce, ma non ci separiamo dalle tenebre. Ecco, come se Giovanni ci aiutasse in questo. Dice, se uno dice di camminare nella luce, sceglie di fatto altri vie, per esempio la via della riserva di sé, la via del privilegio di sé, altri signori, un modo di vivere diverso da quello dell'umanità di Gesù, non che ci riesca, ma se sceglie di vivere in questo modo, in questi modi diversi, crea una realtà di schizofrenia. È molto bella questa cosa qui, che la nostra vita spirituale è sempre esposta a questo rischio di schizofrenia, che non è dato da una malattia psichiatrica semplicemente. È dato dal fatto di dire di volere la luce, ma di cercarla attraverso le tenebre. E come è importante nel discernimento proprio questa operazione, quante volte abbiamo visto, di scegliere la luce scegliendo mezzi di luce, e mezzi di luce nella comunione con il Signore. Figlioli miei, vi scrivo queste cose, se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, Egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Questa cosa mi colpisce sempre tanto di Giovanni, non so se a voi, ma glielo possiamo mettere veramente davanti al Signore. Ora non voglio dire delle cose che potrebbero anche essere per noi come non un aiuto, quindi prendete delle mie parole quello che realmente voi capite che vi aiuti con il Signore, ma è come se il Signore ci dicesse anche mentre Giovanni ricorda la luce vista nella sua umanità, che in fondo siamo tutti peccatori e che il problema non è quello di riconoscersi tu peccatore e io non peccatore. Io peccatore ieri, io peccatore oggi. Qual è il peccato più grande? Qual è il peccato meno grande? Il problema veramente, dice, e infatti dice, se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi, ce l'ha detta già lui. Com'è bella questa cosa di consolazione, che di questo non abbiamo da da fare grandi teorie sul peccato. Perché in fondo noi il peccato è una cosa che non va teorizzata, va riconosciuta. E quanto è difficile, quanto è difficile. Quanto è difficile, io sento molto questo, anche quando se ne parla, magari se ne parla anche a persone più giovani, io lo vedo con gli studenti, quando si prende questo argomento del peccato, si corre subito a capire, ma qual è il peccato? Ma qual è il peccato veniale? Ma qual è il peccato grave? Ma qual è il peccato leggero? Come voler definire? E anche nella nostra vita, qualche volta, noi ci definiamo o definiamo gli altri, ecco il problema della nostra vita, a partire da questa maniera di affrontare il nostro essere peccatore. Invece Giovanni ci ricorda una cosa bellissima. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi, tutto al contrario. Invece di difenderci dal riconoscimento del peccato, eventualmente dal peccato grande, noi abbiamo bisogno di un altro punto, lo dobbiamo riconoscere. Perché se noi non riconosciamo che siamo peccatori, che tipo di comunione sincera abbiamo con il Signore? Se riconosciamo i nostri peccati, Egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati. Qua c'è veramente la voce di un fratello genere. Qua c'è veramente la voce di uno dei discepoli, di uno che ha sperimentato nel gruppo dei discepoli che niente ha impedito al Signore di perdonare. Ma l'hanno sperimentato non solo perché hanno visto perdonare i grandi peccatori, ma perché si sono visti perdonati. E Giovanni questa cosa qua se la porta molto dentro, forse ce la dovremmo portare anche noi come esperienza di fondo. La maniera in cui il cristiano guarda il peccato, anche il suo peccato, anche il peccato degli altri, è a partire dalla certezza del perdono. Questa è una cosa impressionante, perché lo sappiamo benissimo, la certezza del perdono potrebbe non farci riconoscere il peccato. Invece il brano di oggi ci spiazza, dice no, io ti dico che tu devi riconoscere il peccato, ma non per il peccato, ma per la comunione. E com'è bello il Signore, come ci sa prendere bene, come ha fatto bene con i discepoli. Il riconoscimento appartiene alla verità della comunione, non appartiene semplicemente al più o meno peccato. Lui ci perdonerà e ci purificherà da ogni colpa. La luce illumina, e quando la luce illumina, illumina, ci purifica da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi, questo è il vero problema. Se diciamo che non è vero, non mi ha ancora toccato, non ci sono io tra quelli, non ci sono io, a volte nell'esistenza dei peccatori incalliti, questa libertà di vedere quando si vive una conversione, c'è una libertà di vedere il peccato senza rimanere schiavi della misura del peccato, ma vedendo il fatto di aver mancato la comunione col Signore. Questo a volte è stato, per esempio, è stata una cosa di Zaccheo, molto forte questa cosa della libertà, ma è stata anche una cosa di Pietro quando ha sperimentato. Allora dice Paolo, che si rende conto di queste cose, dice allora vogliamo dire che tutti dobbiamo peccare? E no, ma appunto nella comunione, nella luce. Ma è la luce che mi interpella, non la colpa. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Dunque, le cose stamattina ci arrivano non per aiutarci a peccare, ma perché non pecchiate. Cioè, non mancate a questa comunione che è la verità. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Abbiamo, se qualcuno ha peccato, c'ha già un avvocato. Com'è bella questa cosa. Perché non leva la forza del nostro peccato, che sappiamo quanto è mostruosa a volte, anche perché è ingigantita dalle nostre relazioni, strutturiamo le relazioni a volte di peccato, che portano conseguenze tremende, e oggi forse questo lo dovremmo sapere maggiormente. Ma è bellissimo, dice, guardate al peccato a partire dal perdono, ma sapete come vi perdona? Come avvocato. Com'è bella questa figura che poi chi scrive anche noi conosciamo, non la conosce solo Giovanni, bello il tuo lavoro Giovanni, ma la conosciamo tutti, si può accedere al giudizio attraverso due figure, il giudice e l'avvocato. Gesù ha scelto di essere avvocato, non è che ha scelto la professione naturalmente, ma che cosa vuol dire questo? L'avvocato difende anche quando capisce che tu hai peccato, non solo, anche quando capisce che tu hai commesso un reato. L'avvocato difende, noi diciamo, per professionalità. Questa professionalità, in questo caso, non esiste, qui è usato in maniera analoga questo termine peccato, però che cosa rimane? Che il Signore ci difende anche quando siamo ingiusti. Bellissimo, questo mettersi accanto. Infatti subito dopo dice... Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. È un avvocato grande il Signore. Però ci dice Giovanni allora, attenzione, lui vive questo essere accanto non semplicemente difendendo, ma donando di poter vivere, donando se stessi. Ecco, questo vittima di espiazione, che anche richiama il linguaggio, un linguaggio duro, un linguaggio pesante, e vittima di espiazione. Si fa vittima per farsi avvocato, per farsi vicino. Lui non reagisce semplicemente non cambiando nulla del suo. È come se qui Giovanni ci dicesse, guardiamo che cosa lui ha realizzato anche, ci prepariamo al Natale, anche attraverso l'essere vittima, la sua umanità come un'umanità accanto, che diventa veramente l'essere avvocati per noi, perché da Gesù non abbiamo bisogno di difenderci. E allora questa è la ragione, allora il problema è allontanarsi dal Signore, allontanarsi nella menzogna, il vero peccato. E da questo, da qualsiasi peccato, noi abbiamo non paura di riconoscerlo, ma abbiamo bisogno di riconoscerlo a partire da lui e a partire dal suo essere accanto. E allora, pensando a queste cose, per la giornata di oggi, per mettere accanto un brano di Giovanni, mi sembrava che ci fosse un brano che proprio non si può saltare se mettiamo insieme, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo in lui un avvocato. Ed è il brano che, come voi sapete, è del capitolo 8 che avete subito di Giovanni, che è un capitolo molto lungo, che poi continua in un altro molto lungo anche quello, perché Giovanni qui c'ha dei capitoli lunghissimi, e un po', chissà se... non lo so se era meridionale, ma un po' sembrerebbe prolisso, ma va bene. E invece è molto profondo. Dove Giovanni nel capitolo 8 parla proprio di essere luce e parla di quella testimonianza che danno la sua vita, le sue opere, e che i farisei non vedono, perché si fermano a vedere semplicemente la testimonianza legalistica della vita di Gesù, il suo provenire da Abramo, ma allora in che senso? E in che senso le opere? Ma questo brano di Giovanni si apre con un episodio, che è l'episodio subito dopo del quale Gesù dice io sono la luce. Qual è questo episodio? Beh, lo conosciamo molto bene. È l'episodio di una donna che non può dire che non ha peccato. Né certamente tutte le nostre spiegazioni di questo brano possono dire che allora, vabbè, insomma, sì, questa donna ha peccato, però. Cioè non è una questione di sminuire la materia o di sminuire l'implicazione, non è una questione di attenuare, perché non c'è nulla da attenuare qua. Però c'è una cosa molto forte, che se questa donna è stata presa da altri, è stata portata avanti a Gesù, lascio per il momento da parte la questione dell'ingiustizia di questo fatto, dell'ingiustizia, la riprendo la giustizia del Signore, ma dell'ingiustizia che rappresenta il fatto che quando si trova in flagrante adulterio si prende lei, non si prende lui. Naturalmente questo brano commentato da una donna come me, evidentemente io su questa cosa ho molto riflettuto, insomma, no? Come credo ognuno di noi. Come mai quando uno fa il peccato, cioè vive un peccato, si prende uno e non si prende l'altro? Però attenzione amici, questa cosa potremmo ripeterla anche noi, non solo perché quando vediamo la donna in adulterio dovremmo prendere anche l'uomo, ma perché qualche volta noi delle cose che noi riteniamo peccati, e forse abbiamo anche ragione a ritenerle peccati, vediamo la responsabilità dell'uno, ma non vediamo la responsabilità dell'altro. E qualche volta non vediamo neanche la nostra responsabilità, no? Pensate al peccato del mondo, come quello che noi chiamiamo peccato del mondo. Perché si prende uno e non si prende l'altro? Perché ci sono dei personaggi nella nostra vita che ci sono proprio invisi? Perché a volte noi, quando ci riconosciamo peccatori, corriamo subito a capire fin dove, perché e chi ha torto e chi ha ragione, chi ha la macchia e chi non ha la macchia. Noi reagiamo al male del peccato, noi reagiamo molte volte cercando la giustificazione nell'addossare la colpa all'altro. Impressionante. Più ci avvertiamo peccatori, Giovanni ci diceva, riconosciamo il peccato, più incolpiamo. Che impressione questa cosa. Questa cosa che si chiama tante volte il capro espiatorio. C'è qualcuno che ha riflettuto tanto su questa questione del capro espiatorio? Anche Gesù è diventato capro espiatorio. Anzi, qualcuno ha riflettuto proprio a partire da Gesù. Particolarmente mi interessa chi lo ha fatto anche non credendo, tanto l'umanità di Gesù parla a tutti. Il capro espiatorio, si sceglie il capro espiatorio proprio quando ci si riconosce peccatori ma non lo si vuole riconoscere. Allora qua c'è una donna che ha peccato, però c'è anche una donna che è fatta capro espiatorio di un modo di non volere riconoscere il proprio peccato. E quale sarebbe il proprio peccato? Quello che ha letto la lettera, che ha detto la lettera di Giovanni proprio in questo capitolo 1, non riconoscere che siamo tutti peccatori. Questa distanza che noi compiamo con chi ha fatto questo, ha fatto quello, soprattutto se un altro, non riconoscendo che siamo noi stessi implicati. Che anche noi, e questo nel Vangelo tante volte ritorna, ma qui mi sembrava ritornare con una forte accentuazione, perché qui si cerca proprio la colpa, non solo, ma qui invece di cercare l'avvocato, si cerca il giudice della condanna e tutti quanti sono disposti a prendere la parte della condanna. E succede che si trova solo un avvocato che non parla, che scrive per terra, che non parla perché di fronte al peccato tace, non lo ammette, non tace, ma non di fronte ai peccatori, perché se ne preoccupa. È un avvocato che non parla sul peccato, sulla misura del peccato, che loro gli sono andati a portare lì, ma parla sul cuore, sulle dimensioni della luce interiore, sulle dimensioni della verità, sul modo loro di vivere la comunione, gli parla. E allora quello che fa, come è bello Gesù, invece di dare un'altra definizione di legge, dare un'altra definizione di peccato, dare un'altra definizione di responsabilità di questa donna, richiama anche in questa vicenda a se stessa, alle proprie responsabilità. Ma voi chi siete? Vi preoccupate della verità interiore o vi preoccupate della condanna? Allora facciamo così. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Com'è importante che ci venga oggi dal Signore questo legame tra tutti abbiamo peccato. Non ci preoccupiamo di nascondere il peccato, se no facciamo di lui un bugiardo. Però di che cosa ci preoccupiamo quando riconosciamo il peccato? Della colpa dell'altro o anche della colpa mia, rimaniamo a quello, o ci preoccupiamo di qualche altra cosa? Chi è senza peccato? E loro, di fronte a questa verità interiore che Gesù fa con loro, se ne vanno. Sono condotti reciprocamente, com'è bello, anche qua ce n'è più di uno. L'uno sapeva dell'altro, si sanno le cose, tutti sappiamo di tutti che siamo peccatori, qualche volta non ce lo ricordiamo. Si sono condotti reciprocamente a riconoscere che non sono puri. Se diciamo che siamo senza peccato, facciamo di lui un bugiardo. Com'è bella. Loro sono portati a riconoscere questo, ma c'è una cosa interessante. Ma allora Gesù li giudica? No, Gesù è avvocato anche con loro. Sapete perché? Perché li richiama a essere consapevoli, come fa proprio con noi. Allora in questo brano, per esempio, si potrebbe vedere la difesa della donna e l'attacco a loro. E ci siamo di nuovo in questa logica. E invece la logica di comunione del Signore è tenere la donna e tenere le loro coscienze. E aiutare la donna e aiutare le loro coscienze. E dire a noi, attraverso la parola: ma quando tu riconosci un peccato, ti preoccupa di giudicare e condannare il peccato o ti preoccupa del bene del peccatore? Questa è una domanda molto forte, ma che se il Signore è il nostro avvocato non può non farci. Se il Signore ci vuole aiutare non può non farci, perché tante cose noi le facciamo per respingere il peccato. E abbiamo ragione anche a denunciarlo. Abbiamo ragione, ma con che animo? Con che animo interiore lo facciamo? Perché ci preoccupa il bene dell'altro o perché ci preoccupa solamente, chissà, una formale applicazione della legge? Perché poi loro sanno benissimo, questi qui, che tutti quanti non la sanno vivere fino in fondo. Allora, com'è forte questo brano qui? Ed è forte perché finisce che di fronte a Gesù la sincerità della donna, quando tutti vanno via, vi ricordate, Gesù si trova solo con lei e le dice: chi ti ha condannato? Com'è bella questa cosa, chi ti ha condannato? Che è letta nell'orizzonte della prima lettera di Giovanni, è molto forte perché richiama ciascuno di noi, quando riconosce, sappia che è già stato perdonato, il perdono che può essere. Chi ti ha condannato? E lei le disse: nessuno, nessuno, Signore. Nella vita di comunione, nella vita di verità, di comunione, anche reciprocamente, non è la condanna. Nessuno, Signore. Chi in fondo? Lo sappiamo molto bene come qualcuno si fa giudice degli altri, li condanna, addirittura sappiamo molto bene, e forse una preghiera al Signore la dobbiamo, per tutti quelli che sono condannati a morte oggi e tutti quelli che portano le condanne. E però questo nessuno, Signore, ci ricorda anche quanto è forte, quanto è contraddittoria la realtà vissuta nell'umanità di Gesù da questo tipo di ragionamento. Nessuno, Signore, perché ci sei tu. E se ci sei tu, nessuno può condannare. E allora Gesù le dice: neanche io ti condanno. Ecco qua, sì, neanche io ti condanno. Lui si avrebbe potuto, c'è uno che ha vissuto la luce in pieno, in lui, ma la luce non ammette condanno. È un'altra maniera di vivere le relazioni, non condannare. Va, e d'ora in poi non peccare più. Gesù la chiama ad andare, come bello, lei può andare libera. Libera, liberata da che cosa? Liberata dalla misericordia. Perciò quel salmo iniziale scelto, io credo, molto bene da Sergio e Nadia. Hanno scelto questo salmo che veramente ci sta bene, eterna è la sua misericordia. E questa donna può andare libera perché è liberata dalla misericordia. Allora il peccato in noi è redento nell'umanità di Gesù, è visto e vissuto nella luce quando è vissuto nella comunione, ci apre a vedere i fratelli, comunione con i fratelli, non con uno spirito né di difesa né di condanna, ma uno spirito di misericordia, cioè vivere la misericordia come luogo reale del nostro potere andare, di nuovo liberi, di nuovo uomini, di nuovo che fanno qualcosa, e se questo che costruiscono il mondo, e se questo lo vediamo di noi, chiediamo al Signore nella preghiera che ce lo faccia vedere per la vita del mondo oggi. Quanta importanza abbia non la condanna, ma la misericordia. Di nuovo Gesù parlò loro: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Non abbiamo bisogno di vincerle noi le tenebre, abbiamo bisogno di seguire le luci.